DJ Podcast. Sponsored
by con Obi porti la primavera ovunque. Scopri tutto l'assortimento nei negozi Obi o su obi-italia.it.
Tanto, tanto, tanto di quel
Madame su Radio DJ, il bene nel male. Approfitto del titolo di questa canzone per giocare un po' tra bene e male, adesso senza svelare segreti, senza parlare del spoiler, dietro le quinte, senza spoilerare, perché dovremmo scoprire cose che devono ancora accadere. Succede che a volte il bene incontri il male e ne provi piacere. C'è una persona molto per bene qui in radio questa mattina, di quelle persone talmente per bene che uno guarda sempre con un po' di soggezione, che appena visto Lillo è impazzita.
Sì.
Quindi tu saresti sì. Il male.
Io sono per un po' sono il male e lui è il bene.
Allora,
sì.
Innanzitutto benvenuto Lillo.
Buongiorno, bentornato. Anzi.
Grazie. Il convitato di pietra di cui stiamo parlando è il professor Barbero.
Tu sì. Hai detto di non dirlo e l'hai appena detto.
Poca miseria. No, ma
non quello che tutti conoscono.
Uno che produce il vino. Uno che fa del vino.
La moglie di Lillo è impazzita,
è una fan sua, ma sì. Scatenata,
ha dato una gomitata a Lillo, ha detto sì. Lillo chi? Ed è, si è fiondata sì. Tra le braccia.
Il professore gli fa l'effetto Beatles, lei comincia a urlare.
Esattamente. Sì, esattamente.
Ma questa cosa succede più o meno dai tempi di LOL.
Sì. No,
nel senso che tu hai avuto una carriera molto lineare, sì. di successo, però molto tranquilla. 2 anni fa con LOL è sì. Esplosa la tua popolarità.
Sì, sì, soprattutto per essendo stato un programma molto family, no? Praticamente mi si è aggiunto una quantità di pubblico notevole e anche bella, secondo me, perché molto bella, di ragazzini anche. Mm-hmm. Quindi praticamente da quel punto di vista sì, la popolarità è aumentata tantissimo, perché si è aggiunto anche
certo. Però c'è
non mi conoscevano
di più gratificante sì. Che avere, non so, un componente giovane di una famiglia che ha gli stessi gusti della mamma o del padre.
Sì, no, ma infatti
senti un po' come uno che ha fatto un'opera buona.
Ma sai che non è facile trovare un programma che accontenta veramente tutti, no? Io poi tra l'altro quello l'ho fatto veramente per caso e non sapevo neanche cosa stavo facendo mentre lo facevo, per cui non mi rendevo conto di niente.
Perché è fatto in una maniera per cui se sei dentro non hai grandissima,
non ti rendi conto
in un weekend
e poi non sai, tu sei solo che dici cose e nessuno ride, per cui
poi tu hai fatto la prima edizione specialmente.
Io
no?
Ho fatto la prima,
per cui sì, quelli sì. Che sono arrivati dopo un po' erano consapevoli.
Beh certo. è per forza
lì poteva entrare anche qualcuno a un certo punto e menarvi e tu pensavi che magari facesse parte dello spettacolo.
Veramente non
gli addetti ai lavori già sapevano molto bene le caratteristiche esplosive di Lillo, quindi un utilizzo del corpo meraviglioso, cioè, una padronanza del ballo,
madre natura gliela dà,
ma è quello il contrasto,
il fisico e genetica, ragazzi,
a parte tutto, ma il contrasto tra questo fisico e posso parlare di corda in casa dell'impiccato, tra questo fisico non propriettante e invece una padronanza del corpo,
sì, diciamo la padronanza non si sposa con la struttura.
Ma l'hai sempre avuto la padronanza?
Sì, l'ho avuta anche quando io tra l'altro io sono stato veramente adesso ovviamente sono sovrappeso, però sono stato un bambino obeso.
Come ovviamente non è obbligatorio essere sovrappeso.
No, io sono stato un bambino obeso praticamente, quindi però ero molto agile nonostante da bambino avessi veramente qualche chilo, molti chili in più, e ero agile, cioè riuscivo a ballare, a muovermi così, quindi questa cosa mi ha fatto sempre piacere, anche perché ballavo molto meglio di amici miei più magri, capito? Okay. Quindi questo era un riscatto per me spesso e volentieri,
certo. Quindi tu eri perfetto per questo film che oggi presentiamo, senso che tu nel film, poi ce lo racconti un pochino meglio, io ne ho visto la prima parte ieri sera per farmene un po' un'idea, il film si chiama Grosso Guaio all'Esquilino e tu sei un cialtrone fondamentalmente che si spaccia per
un insegnante di Kung Fu.
Per un insegnante di Kung Fu.
Solo perché l'ha fatto, ho fatto un film. Sì.
Esatto, e cerchi di aiutare 2 nerd che sono perseguitati da un ragazzino che li vuole menare.
Esatto.
Quindi
sì.
Tu idealmente da piccolo eri il ragazzino nerd
pochino,
e adesso sei quello che lo salva, è un po' la chiusura del cerchio.
È un po' la chiusura del cerchio, sì, c'è qualcosa di autobiografico. Nel film, no, ma è la storia, a parte che mi diverte molto il fatto che il Kung Fu, quindi un genere, no, famosissimo nel cinema, una cosa che è la realtà multietnica di Piazza certo. Vittorio a Roma, capito? Quindi si incontrano 2 mondi, il mondo del Kung Fu e la realtà multietnica di Piazza Vittorio a Roma. E detto questo, poi sì, è una storia un po' alla Karate Kid, no? Però
metti la cera, togli la cera,
esatto, però molto italiana per certi aspetti. E poi soprattutto la storia di questo povero uomo che ha avuto questo unico film che ha avuto successo negli anni 90, dopodiché non ha fatto più nulla, e per sbalcare il lunario, visto che è un poveraccio, dà lezioni di Kung Fu spacciandosi per un esperto di Kung Fu, cosa
senza
che non
esserlo.
È
però poi i miracoli succedono.
Succedono i miracoli e poi lui tira fuori, insomma, siccome è un pezzo di pane, fondamentalmente è un bravo uomo, tira fuori, insomma, quell'energia emotiva che serve per aiutare qualcuno.
Bene, sei cresciuto guardandolo Karate Kid? Cioè sei uno dei fan?
Io sono uno dei fan,
perché
sì,
è un film
sì.
che ha avuto un pubblico molto preciso, molto affezionato a tutta la serie, no?
Sono molto, infatti ho pensato al film quando me l'hanno proposto questo, ho detto sì, lo faccio subito perché mi piace, sì, fan di Karate Kid ma anche di film di Kung Fu, cioè io sono un po'...
Di che anno sei, perdonami?
Parlava
di corde e di piccati.
Sono del 62, forse sono più grande io di te.
Sei molto più giovane.
Vabbè.
Ma comunque noi siamo cresciuti con Bruce Lee.
E quando ero ragazzino Bruce Lee andava fortissimo, sì, sì. E io amavo...
Ma te lo raccontavano che Bruce Lee era capace di fare un salto di 5 metri, sai che
sì, non c'era una leggenda,
mi nutrivo di queste leggende.
Ma stai scherzando, che sa che ti fa un colpo che poi dopo tre giorni muori.
Ma anche cose tipo che se gli... cioè lui era uno di quelli che riusciva a evitare
le pallottole
era talmente a 10 metri, cioè lui evitava la pallottola,
è chiaro.
C'erano tutte leggende su Bruce Lee,
sì, poi sono cose che prendono molto, specialmente nelle periferie.
Beh, vabbè, perché
nelle periferie tu hai più spazio, anche più occasioni per sperare di avere quell'arma per scappare appunto al cattivo che ti vuole perseguitare.
Certo, in cortile, no? Le botte, le cose, grande tempo.
Quanti
da
ne hanno fatti di Karate Kid? 3 o 4?
Allora, continuato con la serie TV Cobra Kai.
Bravissimo, che è la serie che l'ha proseguito. Negli anni 80, Radio DJ, noi mettevamo tanto questa canzone di cui ci ricordiamo veramente io, Nicola, forse altri due qua in via Massena, che però era uno spin-off di un gruppo che noi abbiamo sempre molto amato, e cioè Tears for Fears. Live su Radio DJ, vi aspettavo che arrivasse almeno il messaggio di un ascoltatore che se la ricordava.
Niente, però è talmente
bella questa canzone che facciamo finta che fosse nuova.
Sì.
E quindi l'avete appena ascoltata. Il gruppo si chiama Man Crab, ma erano in realtà i Tears for Fears con un altro cantante.
Ma era da Karate Kid.
Il secondo episodio di Karate Kid. Grosso guaio all'esquilino, 2 punti, la leggenda del Kung Fu.
Prime Video, diciamolo, perché
Amazon, sì, Prime Video, pardon.
Prime Video,
vai
certo.
A dire.
No, ecco, è la BC.
Dov'è l'esquilino esattamente? Molto vicino al centro.
Sì, Piazza Vittorio, quella zona là, insomma, la stazione, capito?
Quella stazione Termini.
Sì, quella zona.
Piazza della Repubblica.
Che è una zona appunto multietnica, per cui c'è anche un bellissimo mercato multietnico, dove vado a trovare delle spezie che non si troverebbero in nessun'altra parte. Ed è un mondo, è un bel mondo, mi piace che sia mostrato in questo film.
Non è il tuo quartiere però.
No.
A noi milanesi, devi dire, devi sapere, piace molto questa cosa che Roma sia divisa nettamente in quartieri, cioè a noi al limite possiamo dire la zona così,
però
poi Milano è infinitamente più piccola
ed è una cosa che forse in Italia non è così nota. Cioè il fatto che Milano e Roma siano, non so, 1-4 la proporzione.
Ma poi è vero questa cosa dei quartieri. Io per esempio adesso c'è un quartiere che va molto di moda a Roma, dove le case cominciano a costare come i parioli, come un quartiere ricco, che è il Pigneto.
Sì.
Che quando ero piccolo io invece il Pigneto era dove vivevo io, e invece ti prendevano in giro. Ma che siete del Pigneto? Mandando via dal Pigneto. Mentre invece il Pigneto, quindi si trasformano i quartieri. Negli
invece
anni.
La Garbatella rimane sempre Garbatella.
La Garbatella è meravigliosa, è un quartiere per periferico, però veramente molto bello, un bellissimo quartiere.
È quasi un mondo a parte.
È dietro la nostra sede romana.
Sì, ma ci siamo stati un sacco di volte a mangiare. Voi Lillo lo conoscete ora, dice un ascoltatore, ma io invece lo conosco dagli anni 90, quando faceva i concerti alle fiere del fumetto o alle feste dell'unità con
latte
il gruppo.
Con latte e suoi derivati. Noi abbiamo cominciato con latte e suoi derivati.
siete nati tu e Greg, insomma.
Sì, 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 noi, beh, noi siamo stati, è successo un po' quello, a noi quello che è successo a Elio qui a Milano, certo. Praticamente noi siamo stati per 5-6 anni un fenomeno esclusivamente romano, ma fenomeno vero, cioè tipo facevamo concerti anche davanti a 2-3 mila persone, poi come superavamo il Lazio suonavamo le pizzerie praticamente. Quindi avevamo degli scompensi anche psicologici, perché il giorno, certo, prima eri Mick Jagger, il giorno dopo eri praticamente uno che suona nella pizzeria, capito? Quindi è un fenomeno che poteva succedere solo, certo, in quel periodo, che
però,
quando
però
non c'era internet.
Però è curioso che tu da musicista, sì, sia diventato comico poi.
Sì, perché in realtà nasce come situazione gruppo comica, perché, okay, è appunto è molto simile a Elio, era diciamo quello che veniva chiamato rock demenziale all'epoca. Sì.
Io vi ricordo un, sì, pezzo, ma perché lo facevate alle Iene, perché poi... Sì. Che diceva Iemenamo.
E noi Gino lo menamo, sì, Gino Sca, sì, Gino, sì, Sca. Che è la storia di uno che mena e basta, quindi
sì,
è praticamente...
Il Kung Fu, vedi, sono, sì, sempre dentro.
Ma è un pezzo sull'ottusità della violenza. Diciamo,
loro hanno,
ecco,
fatto un pezzo straordinario che recuperava tutti i luoghi comuni, il cui ritornello era "e comunque Pippo Baudo è un gran professionista".
Ah, sì, 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 sì. C'era una canzone che faceva il ritornello, "Pippo Baudo è un professionista", che era il ritornello, sì, sì, che era una canzone che era un elenco di luoghi comuni.
Se hai sete non c'è niente di meglio dell'acqua, sì, e sì, così, sì, via.
Vabbè, abbiamo messo quelli che di Enzo Iannacci, sì, oggi per aprire. Alla fine queste filastrocche.
Adesso purtroppo
sono,
non c'è più, perché era un grandissimo attore che io ho sempre amato. Però all'epoca dicevamo anche Sean Connery è molto più bello adesso che da giovane.
Certo.
Sean Connery quando aveva 65 anni,
vero,
tutti dicevano cavolo, è più bello adesso che,
certo,
da giovane. Invece,
certo, Lillo è bravo a dipingere soldatini,
sì,
diceva l'ascoltatore. Abbiamo lobby,
vero,
in comune. Lui preferisce però soggetti tipo gli indiani, confermi?
Beh, confermo tutto, è vero. Sì, questa è una passione di cui sono molto orgoglioso.
Quando è nata? Tanto per cominciare.
Allora, è cominciata da ragazzo che facevo le miniature fantasy, le prime che uscivano poi all'epoca, e poi l'ho lasciato perdere questa cosa qua perché non ero bravo, quindi non ero contento di come veniva. Poi a un certo punto, ma molto più avanti, ho detto io voglio diventare bravo a fare sta cosa, quindi ho cominciato a contattare persone molto brave e sono andato a lezione proprio, okay, sono andato a bottega a imparare, capito? Adesso sono un bravo pittore, ammetto di essere, ho anche vinto una medaglia d'argento ai mondiali.
Si comprano già
una medaglia d'argento ai
mondiali
di pittura,
sì, di pittura.
Beh,
A Girona. Sì, sì.
A Girona c'è un mondiale di pittura.
Sì, l'hanno fatto, no?
Pittura di soldatini.
È itinerante.
Di soldatini.
È itinerante, sì, di soldatini dipinti. Sì.
Cioè, vuol dire che tu. Che allora. No, però aspetta, scusate.
Ma il mondo è pieno di sorprese.
In questa,
ragazzi,
stanza con
ma
voi.
Ma
abbiamo
invitato per un film.
No,
la cosa più bella
allora,
è questa.
Fermi, però c'è il soldatino monocolore.
Te lo danno grigio, quando
te lo danno, sì, grigio,
allora,
e tu lo
di metallo? Tu prendi un soldino che è o di metallo o di resina, metti, no?
Okay.
Quindi è tutto grigio.
Grandezza?
Grandezza 54 mm, che non so,
5 centimetri
sarà,
a 4.
Sì,
piccolo.
Esatto.
5 centimetri a 4.
Esatto. 5, bravo, 5 centimetri a 4.
Cosa...
Non l'avevo mai capito sta cosa. Sì, dicevi.
che tipo di vernice usi?
Allora, prima si mette un primer, no? Perché altrimenti per far attaccare il colore.
Che lavora da Amazon Prime.
Uso acrilici, colori acrilici. E poi, siccome è molto complesso il discorso, alcune cose le rifinisco ad olio, tipo gli incarnati ad olio, no, perché sono fatti bene, se tu li vedi sembrano veramente realistici in miniatura. Sì, esatto, questo è uno di quelli che ho fatto io, che è un ognomo.
Però l'ognomo l'hai comprato già fatto?
L'ognomo è di metallo,
monocolore
di metallo. Io col primer poi gli do tutte le sfumature, faccio, vedi, quella è la mia postazione, vedi che ho una reference lì davanti,
sì, sì, certo.
E la mia postazione è quella, sì, e lì faccio.
E tua moglie dalla cucina ancora con sto sildatino?
No, la cosa brutta è che quando lei passa io faccio vedere che li dipingo, perché è una cosa nobile, no? Poi appena lei va via io ci gioco proprio, facciamo muori maledetto, capito? Cioè, perché faccio combattere indiani contro cowboy, capito? Faccio vincere gli indiani io, però.
Una volta che hai completato, dove li metti? Hai una bacheca?
Ho una bacheca, e tra l'altro non li vendo, perché siccome vado a fare le mostre io, no? Ci sono anche i collezionisti là. Una volta mia moglie.
Cioè, nel giro sei conosciuto.
Sì, però non li vendo io. Metti, mia moglie una volta gli hanno fatto un'offerta talmente grossa per un vichingo che avevo fatto io, che lo stava vendendo. Io l'ho bloccata in tempo perché ho fatto.
Definisci un'offerta interessante.
Sì, era un'offerta interessante.
500
euro. No, mi pare tipo 1500 euro mi davano per un.
Quanto ci metti a fare un Captain America come questo?
Questo qua, allora, i miei tempi non sono. Allora, ti dico, io siccome ho poco tempo lavoro dico mezz'ora al giorno tutte le sere, quindi non mi rendo conto, però ti dico che un soldatino come questo, un figurino come,
sì,
questo ci vuole un giorno e mezzo per farlo, sì.
Caspita, un giorno, sì, e mezzo perché, intero,
sì, perché comunque diluito. Perché comunque è lunga, il processo è lungo, però è una cosa zen che fa,
certo,
che
chiaro, beh,
aiuta
evidentemente,
per,
evidentemente. Comunque non sai che ne ha appena regalati 10 al professor Barbero tua moglie?
Sì, sono sicuro, sono sicuro, sono sicuro, perché io anche i medievali, c'ho anche i medievali, io faccio anche i medievali, io sono sicuro che mia moglie gli ha, mamma, in cambio di una foto poi, quindi sì, altro certo, di 1000 euro. Sì.
Allora, quando esce il film questa sera?
Il film esce, lo sai che se avete scritto
6 aprile,
esatto, non mi ricordavo, 6 aprile esce il film, molto divertente, perché insomma è veramente, sono molto contento di questo film, che l'ho visto ovviamente, se non l'avessi visto
c'è anche Carolina Crescentini,
che fa la mamma del ragazzino,
lo stavo per dire, perché c'è appunto la Crescentini straordinaria nel film, bravissima, che fa la mamma del bambino, sì.
Bene, la leggenda, anzi Grosso Guaio all'Esquilino, la leggenda del Kung Fu. Grazie,
grazie
Lillo.
A voi, grazie
Lillo.
A voi.
Noi ci sentiamo domani. Ciao.
DJ chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare DJ chiama Italia, la trasmissione DJ chiama Italia.
DJ Podcast sponsored by con Obi, porti la primavera ovunque, scopri tutto l'assortimento nei negozi Obi o su obi-italia.it.